per le vie di Cagliari con forza. Adesso però è arrivato il momento di far schierare in maniera non più ambigua la classe politica, una classe politica che tenta sempre di avere un piede da una parte, un piede dall'altra, di essere amica di tutti. Non si può essere amici di tutti quando ci sono degli interessi contrastanti e opposti. È arrivato il momento di vedere da che parte stanno. È arrivato il momento di verificare se sono disposti a schierarsi con gli interessi del nostro popolo oppure se vorranno gettare la maschera e dichiarare apertamente di stare dalla parte di chi distrugge la nostra terra, distrugge i nostri beni archeologici, avvelena i territori, ammazza la gente, ammazza il bestiame e rende il futuro dei nostri figli impossibile.
Né storia nucleare, né storia militare, né storia nucleare.
Mafia che in Sardegna c'è da molto, perché il traffico con queste armi che bombardano è traffico della gente mafiosa che guadagna sull'uso delle armi.
E allora le 11:58 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce per questo approfondimento sulla Sardegna, come avete potuto insomma anche sentire dall'inizio musicale. Do subito la parola ai compagni che oggi sono venuti qui e abbiamo anche un intervento telefonico in diretta in questo momento.
Sì, allora buongiorno a tutte e tutti. E iniziamo questo speciale sulle lotte della Sardegna, sulla Sardegna, sulle lotte contro le basi e la militarizzazione della Sardegna, una lotta che comunque negli ultimi mesi si sta ingrandendo sempre più. Sabato 13 dicembre a Cagliari c'è stata la seconda giornata nazionale, la seconda manifestazione nazionale contro l'occupazione militare in Sardegna, che comunque al tempo stesso è un territorio ricco di contraddizioni tradizioni, ricco di lotte, territorio diciamo dove perpetuare abusi, territorio colonizzato in un certo senso dal capitale, dove i padroni e il capitale fanno un po' quello che vogliono, sfruttando comunque lo spopolamento della regione, la bassa densità demografica. Infatti la Sardegna è tra le ultime regioni in Italia per densità demografica, un territorio dove quindi buttare rifiuti, dove perpetuare comunque oltraggi di qualsiasi tipo, con l'intento comunque palese di allontanare il popolo sardo e di farne comunque una terra di profitti del capitale. Da nord al sud infatti le privatizzazioni, la cementificazione, la Costa Smeralda ne è un esempio, però comunque la zona del Sulcis, che in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi comunque sta affrontando un duro periodo di dismissione, possiamo dire, delle miniere, con conseguente quindi disoccupazione, non solo, ma c'è la questione anche comunque della bonifica dei territori delle miniere. Ma oggi siamo qui comunque in diretta con dei compagni e degli attivisti dei movimenti e dei comitati sardi, che comunque da anni portano avanti la battaglia contro la militarizzazione del territorio sardo. La Sardegna infatti è uno dei territori più militarizzati d'Europa. Abbiamo oggi comunque in collegamento direttamente dalla Sardegna Mariella Cao del comitato Gettiamo le Basi, e anche altri ospiti che dopo presenteremo. Comunque tutti i nostri ospiti sono ospitati attualmente a Sadomo, un'occupazione, uno studentato occupato il 12 di dicembre in occasione comunque della giornata dello sciopero indetto anche da CGIL, e i compagni sono lì in ascolto. Già sentiamo anche le voci in sottofondo, quindi vi salutiamo, buongiorno a tutte e tutte.
Buongiorno a voi e grazie per dare voce alla lotta della Sardegna, perché noi da sempre diciamo che questa non è la lotta per militarizzare la Sardegna, non è solo la nostra lotta, perché la Sardegna, liberando se stessa dall'oppressione militare, contribuisce a liberare l'intera umanità, o perlomeno l'area mediterranea, senza l'apporto della Sardegna in termini di aree bombing test areas, così dicitura all'inglese dei poligoni, su una guerra sarebbe tecnicamente possibile.
Sì, allora la voce che sentite è Mariella Cao, l'esponente, la portavoce del comitato Gettiamo le Basi. E Mariella, allora magari possiamo iniziare subito con qualche impressione, qualche valutazione sulla giornata del 13, come è andata questa manifestazione, che partecipazione c'è stata, e poi magari entriamo proprio nel vivo della questione della militarizzazione, così facciamo capire a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici qual è l'impatto effettivamente del fenomeno della militarizzazione, cosa occupano, quale spazio occupano i poligoni in Sardegna e cosa determinano, quali conseguenze sul popolo sardo e sul territorio sardo.
Diciamo, la manifestazione è stata una delle espressioni dell'indisponibilità del popolo sardo a continuare a farsi abusare. Nella descrizione che tu hai dato precedentemente sul ruolo della Sardegna, c'è un punto: la Sardegna appunto è appetibile come terra da bombardare, giochi di guerra, trivelle, scorie nucleari, anche per un motivo, perché ha sempre avuto una classe dirigente estremamente compiacente, una classe dirigente che ha sempre mirato ad imbavagliare le voci contrarie e a cercare di placare gli animi. Mentre di nuovo sotto il sole è la tecnica usata dall'imperialismo francese, inglese e prima ancora romano, nella si mette d'accordo con i vari capotribù per tenere il popolo buono, calmo e tranquillo. Questo è il grosso problema, perché se è vero che c'è chi abusa, in questo caso lo Stato italiano, è altrettanto vero che c'è chi si lascia abusare. Adesso per esempio oggi sono in poligono i big del PD, perché stanno rilanciando la solita truffa criminale del ricatto occupazionale. I tanti posti di lavoro mai quantificati, o quando li quantificano danno i numeri, e tanti posti di lavoro non arrivano a 300. Facendo i calcoli che abbiamo fatti, per una busta paga occorrono 90 km quadri, considerando anche il mare, che è sottoposto a schiavitù militare. Se mi limito solo al territorio, è un chilometro quadro produce una busta paga e mezzo, che sarebbe un rapporto accettabile parlando dell'Antartide, non parlando di un'isola mediterranea. Quindi adesso ci stanno mobilitando, c'è questa riscossa della controparte, appunto PD e la CISL, con il solito ricatto occupazionale che, ripeto, basta prendere i dati, noi usiamo i dati dei comandi militari che avrebbero tutto il fresh a raddoppiare la cifra. Tra l'altro questi posti di lavoro, questo 300 posti di lavoro che comprendono un lingotto, la maggior parte sono quelli delle imprese di pulizia a 400 euro al mese. Ecco, questa è la grande ricaduta occupazionale. È chiaro che ad ogni, la legge della fisica, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. A livello sociale è un po' diversa, si centuplica, l'azione è contraria e centuplicata, e qui abbiamo voci potenti e interessi potenti per cercare di mettere riparo all'emergere, alla consapevolezza sempre ormai di popolo del disastro ambientale, dello strangolamento economico, della mancanza di un controllo democratico del proprio territorio, e soprattutto quella che ormai è comunemente definita la strage di Stato, che non riguarda solo i morti di guerra, ma riguarda Teulada, riguarda Capofrasca e riguarda l'eredità che ci ha lasciato la base atomica della Maddalena. Questa consapevolezza è ormai diffusa, grazie anche al lavoro fatto dal procuratore Fiordalisi, che lavorava alla Nisei ed è in corso il processo, che stanno tentando disperatamente di affossare in tutti i modi, cioè più che affossare, ridurlo ad una questione di mancanza di reti, di delimitazione e mancanza di cartelli. La richiesta oggi è: rivogliamo i nostri territori, ma li rivogliamo puliti, esatto, perché puliti li hanno presi e puliti devono lasciarli, parafrasando il grido di battaglia della Madres de Plaza de Mayo. La bonifica complice la nostra classe dirigente intendono farla appunto mettendo la reticella con il divieto d'accesso. Allora li seguiamo sul terreno del grottesco, pretendiamo allora anche il cartello con su scritto divieto alle nanoparticelle e alle micidiali polveri di guerra, divieto di uscita, e possibilmente il soldatino con il Kalashnikov o il vigile urbano col fischietto che blocca le polveri di guerra che da lì si sono diffuse su tutto il territorio circostante.
Mariella, ci ascolti?
Sì.
Salve, sono Andrea, un compagno di Roma. Altro compagno. Io, a proposito della questione della colonizzazione militare della Sardegna.
Aspetta, ti sento malissimo.
Prova? Mi senti adesso?
Sì.
Ok. Dicevamo, a proposito della questione della colonizzazione militare della Sardegna da parte delle forze NATO, da parte anche di Israele che si esercita, e anche ovviamente delle basi statunitensi, in particolare quella della Maddalena. Io volevo focalizzarmi con te su un discorso che riguarda, penso, molti di quelli che ci stanno ascoltando questa mattina, perché diverse scuole, numerose scuole, molti istituti qui a Roma sono occupati o autogestiti. Penso che la stessa cosa stia avvenendo a Cagliari in questo periodo, e l'occupazione da cui ci state parlando, che è uno studentato, insomma, la dice lunga. Però appunto il ricatto occupazionale che citavi prima è un qualche cosa che va di pari passo sia con appunto il Ministero della Difesa, ma anche con le società multinazionali che gestiscono questi siti. Penso principalmente alla Vitrocisat, che è l'azienda ovviamente conosci meglio di me, che è attiva sicuramente nel poligono di Quirra e che ha però la sua sede principale qui a Roma e che recluta in continuazione giovani menti dall'università ma anche dalle scuole, facendogli fare dei master con altre società belliche, penso all'Erlicon con Traves, penso alla Datamat, ma tutto il gruppo Finmeccanica eccetera eccetera. E appunto viene utilizzato il sistema formativo italiano e sardo affinché poi la parte diciamo che viene ritenuta più meritocratica tra molte virgolette possa aspirare ad un posto non da pulitore di bagni o di pavimenti o di uffici a 400 euro al mese, che è già appunto di per sé, come dicevi te, un ricatto occupazionale abbastanza ridicolo da quel punto di vista, ma addirittura per andare a fare poi tutto l'iter di diciamo costruzione, di logistica che c'è dietro a ogni esperimento militare, a ogni trasferimento di truppe dall'Italia alla Sardegna, nelle altre basi, insomma in giro per l'Europa e anche purtroppo in contesti dove è già attiva la guerra da diversi anni. Quindi ti volevo chiedere, questi ragazzi lì in Sardegna, grazie al vostro lavoro che state facendo come comitato Gettiamo le Basi e con gli altri compagni delle scuole e dell'università, immagino, emerge questo rapporto che c'è diretto con queste multinazionali? Emerge il fatto che bisogna assolutamente sottrarsi, bisogna fare obiezione da questo punto di vista e non prendere parte a questo processo produttivo che produce da voi sicuramente morte indotta dal fatto della morte del territorio, la morte dovuta a insomma inquinamento e quindi insomma tutta la gente che ne subisce le conseguenze, ma all'estero produce invece danni ovviamente in guerre che sono attive, come sappiamo, specie sui fronti medio orientali, ma non solo. Quindi se c'è questo lavoro da parte vostra nei confronti degli studenti sia delle superiori sia dell'università.
Ho ascoltato malissimo, non si sente quasi niente, per cui mi scuso se rispondo molto fuori tema. Perché ripeto, è molto disturbato.
Senti Mariella, mi senti adesso da quest'altro microfono? Da questo microfono invece mi senti?
No, non sento nulla adesso.
Non senti nulla? E allora noi intanto risolviamo i problemi tecnici, insomma. Se tu ci puoi... vedi un attimo se senti un'altra persona.
Allora, Mariella, ci stai ascoltando?
Allora, se ho ben capito, la domanda è... I giovani hanno preso coscienza anche del... stanno sensibilizzando sul fatto che la destinazione dei territori alle cosiddette a poligono, alle attività di guerra e le varie fabbriche della guerra tolgono possibilità di lavori più dignitosi. Il sbaglio è questa, grosso modo
è questa, sì, eh? Sì, è questa.
Sì, sì, era questa, Mariella, va benissimo.
Allora, qui c'è lo scandalo l'Italia spende circa 70 milioni al giorno per sostenere le guerre cosiddette umanitarie di export democrazia. Se la democrazia la introducesse in Italia faremmo un grande passo avanti. Davanti ai tagli, alla scuola, alla sanità e a quelli che sono i servizi essenziali, è veramente è intollerabile, e questa consapevolezza è sempre più diffusa tra i ragazzi che si vedono negare il diritto allo studio e quelle cose che la mia generazione pensava di aver conquistato e che fossero conquiste irreversibili, ce le vediamo togliere. Quindi questa consapevolezza è estremamente diffusa. E su quello, sempre sul rapporto a livello economico di questi dei poligoni che gravano sulla Sardegna, nella misura del più 60% rispetto all'Italia, due cifre, il demanio militare, cioè la proprietà militare dello Stato, in tutta Italia ammonta a circa 40.000 ettari. Di questi 40.000 noi ne abbiamo 24.000, e nel resto d'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, sono sparsi 16.000. Questo è il rapporto dell'equa distribuzione e dell'uguaglianza tra cittadini e tra regioni che sta alla base dell'ordinamento giuridico italiano. Questo è il rapporto che non ha bisogno di grandi commenti per illustrare la colonizzazione feroce che c'è stata dell'isola, complice, ripeto, non mi stanco di ripetere, la nostra classe dirigente selezionata in base alla compiacenza ai padrini che stanno a Roma, stanno ad Arcore e stanno dovunque tranne che in Sardegna, la complicità dei sindacati, perché è vero che ci sono ricadute economiche, però non sulla Sardegna. Senza i poligoni della Sardegna, Finmeccanica dovrebbe aumentare notevolmente i costi di sperimentazione, collaudo, eccetera, di tutti i suoi armamenti funzionali alle fabbriche di Finmeccanica. Pertanto questo spiega, tra virgolette, se può essere spiegato, il perché i tre sindacati, CGL e CGIL e UIL, siano sempre stati a difesa della militarizzazione del territorio sardo. Come dicevo prima, adesso c'è la CISL scatenata a difendere le tante buste paga mai quantificate.
Quindi loro, i sindacati confederali, ovviamente non hanno partecipato al corteo di sabato contro le basi militari, assolutamente.
Ma quando mai?
Insomma.
Ma quando mai?
È giusto rimarcare questa distanza.
Ha avuto un momento di lucidità quando è partita, quando la stampa sarda ha cominciato a parlare delle scoperte terrificanti che ha fatto la procura di Lanusei, ma la CGIL si era espressa appunto in un momento di lucidità mentale dicendo: prima viene la salute, viene la tutela dell'ambiente, poi vengono le buste paga. Attaccata ferocemente dalla CISL, la cosa più gentile che ha detto alla CGIL tramite stampa è stato darle della avvoltoi speculatori che mandano al macero gli interessi della classe operaia. Ecco, questo è il livello dello scontro, almeno verbale.
Senti Mariella, un'altra cosa, per quanto riguarda invece l'Unione Sarda, no? Questo giornale insomma molto importante in Sardegna, il primo giornale sicuramente per diffusione, se ci puoi parlare un attimo dell'editore e dei suoi interessi, che invece a un certo punto hanno collimato con questa lotta, perché ricordo a settembre quando c'è stata la splendida manifestazione e l'ingresso dentro al poligono di Capofrasca, che l'Unione Sarda era da giorni, se non settimane, che per una volta spingeva forte a favore di questo corteo contro le basi, le basi militari. Se ci puoi spiegare che interessi in gioco ci sono invece da parte di questi editori, di questi giornali, insomma.
Allora, storicamente, da quando è nato il sistema delle basi, 1997, l'unica categoria che in Sardegna ha fatto il suo lavoro è stata la categoria dei giornalisti. La stampa sarda è sempre stata molto molto attenta. Se si è riuscita a far emergere la sindrome di guerra, dove la parola sindrome di guerra sta ad indicare la sindrome di Olada, della Maddalena, del Golfo Balcani, grazie all'attenzione della stampa sarda. Tutte le sue informazioni sono emerse perché in Sardegna molti documenti top secret hanno la tendenza a scappare dalle cassaforti e ad atterrare negli scrivani dei giornalisti e anche nelle caselle postali, più cerchiamo le basi. Cioè, i giornalisti, io riconosco che hanno sempre fatto il loro lavoro e sono gli unici, perché per esempio il mondo accademico ha sempre brillato per la sua assenza. Noi abbiamo sempre avuto come consulenti il comitato scienziati contro la guerra, con dove ci sono docenti della Sapienza, dell'Università di Torino, di Bologna, eccetera. Non c'è un sardo. Non è che, cioè, la magistratura a Cagliari sono sempre state affossate tutte le denunce, compresa quella per il caso di 3 militari di Leva che hanno prestato servizio a Quirra nello stesso periodo e si sono beccate la stessa malattia, la sorità leucemia. Una denuncia, ripeto, presentata dal procuratore militare, perché in caso di omicidio, lui avanzava l'ipotesi di omicidio colposo, la procura militare non ha nessun potere, la va passata alla magistratura ordinaria. Cioè, questa è la situazione.
Perfetto.
E la stampa, ripeto, ha sempre svolto un suo lavoro, ha meravigliato anche a noi la presa di posizione molto 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 decisa dell'Unione Sarda, che però per quest'ultima manifestazione non c'è stata, c'è stato l'interesse normale, solito, non la forza con cui ha portato avanti la questione per Capofrascia. Poi io una spiegazione la trovo, me la do da sempre, però insomma è un'opinione molto personale. Mentre la destra non deve dimostrare la sua fedeltà alla NATO, è decisamente peggio, per cui si può permettere di dissentire, di criticare. Il peggio è la sinistra, sono le forze della cosiddetta sinistra, perché insomma ci vuole un po' di fegato a chiamarla ancora sinistra, che deve accreditarsi presso i poteri forti, presso la lobby militare e industriale come interlocutore affidabile. Infatti vediamo in primissima linea a difesa della militarizzazione dell'isola, vediamo il PT giocando con quello che gli indiani americani chiamavano la lingua biforcuta, non mi veniva più, con lingua biforcuta, che parla lotta contro lo Stato per la riduzione. E cosa vuol dire riduzione se non quantifichi, se non dici quanto e come? Per i sindaci di Villa Pozzo, per esempio, la riduzione, Villa Pozzo è il paese a cui fa capo la frazione di Quirra, per i sindaci di Villa Pozzo, tranne uno, la riduzione consiste da sempre nella un pezzettino di spiaggia nel periodo estivo per metterci un chioschetto. A Teulada è la restituzione di 100 ettari su 7.200 che sono stati presi. Ed è giocata su queste parole che non significano niente. E qui riduzione. Tanti posti di lavoro.
Tra l'altro, scusami se intervengo, ma a Villa Pozzo mi pare che ci sia stata una bella speculazione edilizia fatta di villini e altre situazioni residenziali.
No,
proprio.
No, c'è stato. Sì,
in zona, cioè, essendoci stato, ho visto come la situazione è veramente a pochi passi dalla spiaggetta che viene tenuta libera, mi pare da un paio d'anni a questa parte, a pochi chilometri c'è tutto ci sono dei comprensori che sono abbastanza nuovi. Quindi io quello che sottintendo è che probabilmente se alcuni sindaci poi ogni tanto si vedono schierati contro l'occupazione militare della NATO e tutto quanto, è perché comunque nel gioco delle parti anche loro hanno invece degli interessi che non collimano con quelli della popolazione, che sono quelli della salute e della tutela del territorio, ma con quelli dei costruttori che in quelle zone molto pregiate, perché Villa Puzzu, Teulada, Maddalena o Capofrasca sono zone stupende dal punto di vista del pregio naturalistico, ambientale e marino, e quindi sono molto appetibili per gli interessi di chi vuole continuare a specularci sopra a livello immobiliare. Quindi si sta consumando forse anche un piccolo scontro tra costruttori che vogliono investire o riciclare e invece il Ministero della Difesa e le ditte di Finmeccanica, che invece in quelle zone non vogliono cedere neanche un metro quadrato, e in mezzo ci va appunto la popolazione, che ne subisce le conseguenze se non tramite voi o gli altri comitati non riesce appunto a rompere queste catene del ricatto occupazionale da un lato e urbanistico dall'altro, che tengono in mezzo appunto la popolazione, che dovrebbe intervenire appunto attivamente tramite le manifestazioni, tramite insomma prese di posizione forte, come fate da quindi 20 anni ormai, no?
Ascolta, questo dello spauracchio, della speculazione edilizia è appunto viene regolarmente sollevato ogni volta che il movimento, l'antagonismo di popolo alle basi militari tocca una base militare, allora si risolleva normalmente questo spauracchio della speculazione edilizia, che è il suo padre fondatore in Pratesi, presidente del WWF, che aveva lanciato il suo dogma nei poligoni del cemento, e presentava Teulada completamente devastata con un'area dichiarata interdetta agli stessi militari per via della contaminazione e l'accumulo di proiettili esplosi, e nelle sue riviste patinate definiva Teulada un esempio di poligono verde.
Perché l'associazionismo ambientale a livello nazionale,
come più o meno bene o male abbiamo tempo cercato di difenderci, e c'è sempre stata una mobilitazione per la difesa del territorio, chiaro che ci sarà anche per questo. È lo spauracchio che si presenta ogni volta che si tocca una struttura militare. Sono due le costanti. Arriveranno gli speculatori edilizi che faranno scempio. Perderemo tantissimi posti di lavoro, e sono i due pilastri fondanti della truffa organizzativa che va avanti da 50 anni, basata sui principi puliti. I poligoni e le basi militari creano occupazione e benessere, e le basi militari difendono l'ambiente. E questa è un po' la situazione. Poi se qualcuno pensi anche, faccio solo un esempio, l'unico sindaco di Villa Puzzu che ha incominciato nel 2001 a chiedere accertamenti sanitari, lui era un oncologo, parlava a ragion veduta, che chiedeva accertamenti sanitari sulla percentuale abnorme di tumori nella frazione di Quirra, è stato accusato appunto, vuole che vadano via i militari perché vuole costruirsi villette. Io farei una domanda banale, significa quindi che ha già trovato il logo e lo slogan, una bara con una croce, Quirra la miglior leucemia che ci sia, un genio, perché le villette chiaramente le venderà sul mercato di quelli che cercano, che vogliono l'eutanasia. Cioè sono ripeto, io non so che questo normalmente si racconta e si vuole far credere appunto.
Sì, Mariella, noi ti ringraziamo che ci hai restituito un quadro molto ampio e comunque abbiamo toccato bene o male tutti i punti. Io volevo tornare solo brevemente così
non ti sento più.
Adesso
non sento
mi senti?
Più neanche mezza parola.
Mi senti?
Un pochino male.
Purtroppo abbiamo dei problemi tecnici oggi. Io dicevo, c'è restituito un quadro molto ampio comunque della questione della Sardegna, comunque di tutte le contraddizioni che si aprono proprio a seguito, diciamo, e comunque direttamente agganciate alla questione militare, alla questione dell'invasione militare della Sardegna. Io volevo riagganciarmi al corteo del 13, in particolare comunque alle parole d'ordine del 13, che sono smettere, dismettere e bonificare, e appunto sono parole d'ordine che comunque vanno anche ben al di là, come dicevamo, della questione basi militari, questione militarizzazione e della presenza proprio attiva dei poligoni nella Sardegna, ma comunque in questi ultimi tempi vediamo anche soprattutto la zona del Sulcis, che è una zona il distretto minerario più forse uno dei più grandi d'Europa, comunque un importantissimo distretto minerario che attualmente è in fase di dismissione. Questa dismissione appunto sta comportando e richiede comunque, necessita di una ampia attività di bonifica, e in questi ultimi tempi abbiamo visto che comunque a soffrire di questa cosa comunque sono stati penalizzati anche colpiti anche e soprattutto i lavoratori della bonifica, quindi diciamo le lavoratrici di Igea in particolare, che hanno occupato comunque il tunnel ad Iglesias, no? Le 37 Maria, 37 lavoratrici donne, che comunque mostrano appunto che non c'è alcun intento comunque a procedere a una reale bonifica dei territori. Dunque io con questa cosa volevo sapere bene o male, diciamo, intorno alla giornata del 13, quanto si è allargata la partecipazione e se comunque c'è stato un tentativo di connessione proprio con questi altri territori, ma anche diciamo la zona della Barbagia, i movimenti dei pastori comunque e tutte le realtà in lotta del territorio sardo. Qual è stata la partecipazione a questa giornata? Mariella, ci senti?
Io vi sento su un altro apparecchietto che però è fuori tempo. Con questo proprio non riesco assolutamente a sentire, però ascolto fuori tempo. Cioè, ho capito che stavi parlando del Sulcis.
Sì.
La Sardegna è una terra estremamente appetibile. Peccato che ci siamo sardi. E allora questi sardi ci devono pure andare in qualche modo. O li cacci con la leucemia, o li riduci alla fame, costringendoli alla nuova ondata di immigrazione. Cioè, una terra usata come colonia, la terra che normalmente noi diciamo la terra dei prenditori, del calo delle cosiddette imprese raffinatrici, questa non può che essere la situazione.
Va benissimo, allora Mariella, noi magari passiamo un piccolo stacchetto musicale, così...
Ascolta, vorrei brevemente,
sì.
Io ho parlato delle truffe precedenti per tenere buono il popolo sardo. La truffa in atto adesso è promettere la riduzione, non si sa quando e non si sa di quanto, del poligono di Tiulada e Capofrasca, in cambio della riqualificazione del poligono Salto di Quirra, che significa appunto mantenersi il grosso, guarda caso il poligono a rischio chiusura da parte della magistratura. La parola magica che riesce a far ingurgitare questo popolo sardo è dual use, doppio uso. Il doppio uso ci regaleranno i droni assassini volanti, gli aerei senza pilota, le energie alternative, quando in Sardegna si parla di energie alternative, quando il governo parla di energie alternative, sappiamo bene che c'è sempre l'ombra del nucleare, infatti la Sardegna pare che non è ancora ufficiale, sia stata scelta nuovamente per la costruzione del sarcofago delle scorie nucleari di Mezza Italia. Nel 2003 li abbiamo stangati di brutto con lotta di popolo, poi si sono inventati il diversivo di Scalzano Ionico, però c'erano beccati una bella staccata e abbiamo stangati nuovamente col referendum del 2011 sulle centrali nucleari. Con questa questa nuova organizzazione della riqualificazione del cosiddetto progetto Quirra, che non sarà più poligono, diventerà un polo scientifico, tecnologico e culturale, il ricercato dalle polizie di mezzo mondo cambia nome, quindi non è più poligono, è polo scientifico-culturale, dove oltre ai normali giochi di guerra, bombardamenti, sperimentazioni di sempre più raffinati ordini bellici, avremo in più gli aerei senza pilota che hanno scatenato la reazione dei piloti delle linee civili statunitensi, perché creano interferenze estremamente pericolose per la navigazione aerea civile. Avremo queste energie alternative che, se ci va bene, senza pensare al nucleare, significherà riempire la zona di trivelle, paleoliche, fotovoltaico, e rapinato i signori del vento.
Mariella, scusaci, purtroppo qui abbiamo anche un'esigenza di tempo, quindi dobbiamo passare anche alle prossime corrispondenze.
Scusa, ma ci tenevo a parlare dell'ultima truffa in atto.
Ah, ok, scusami allora, prego.
Grazie di nuovo.
Sì, guarda, noi proprio di Quirra magari ne parleremo qualche minuto col prossimo corrispondente, ma volevamo chiederti se ci sono già, dopo la giornata del 13, delle iniziative in programma, delle giornate di lotta, ulteriori giornate di lotta, prima magari alla fine dell'anno oppure immediatamente all'inizio dell'anno prossimo.
Allora, la cosa importante è che le iniziative adesso si stanno diffondendo in tutto il territorio, perché non si può pensare una manifestazione unitaria il più possibile grande se non c'è una presenza costante nel territorio, se la gente anche nell'angolo più sperduto, in 2, 3, 4 persone, si pongono come sentinelle del territorio. Noi siamo bravi in questa lotta per piccole bande. A livello del grande esercito manifestante in piazza siamo abbastanza perdenti, perché siamo un popolo numericamente molto piccolo, grandi distanze, mancanza di mezzi pubblici, eccetera. Funzioniamo meglio come zanzare in questa pressione diffusa, luogo per luogo, senza dare tregua. La famosa lotta di guerriglia, che qualsiasi, senza pensare alla guerriglia armata, è la lotta che abbiamo fatto, che è stata portata avanti contro la base statunitense della Maddalena, con iniziative sparse su tutto il territorio della Sardegna. Cioè, abbiamo attaccato come un nucleo di zanzare. Allora, dal leone ti puoi difendere, dalle zanzare un po' meno.
Va benissimo.
Quindi si sta diffondendo, diciamo che le varie realtà si stanno mobilitando sul loro territorio, ognuno con i propri mezzi. Avete sentito la canzone di Dreher? La canzone è un'arma eccezionale per diffondere consapevolezza, dare slancio e far riprendere e ridare quello stato di dignità. Quindi c'è la canzone, c'è un proliferare di documentari, di tantissime iniziative su questo. Non si può pensare, la manifestazione, olè, risolto tutto. No, è un mezzo, ma non è neanche il mezzo che ci sia più consono.
Bene, noi come radio siamo qui comunque a vostra disposizione, quindi siamo un ulteriore mezzo per far sì che comunque la vostra lotta...
Fondamentale, l'informazione è la base, senza l'informazione è rendere visibile, sto parafrasando il titolo di un libro del Comitato Scientifico contro la Guerra, che dice: la presenza militare la presenza, il male, scusa, il male invisibile, sempre più visibile, la presenza militare come cancro sociale che genera tumori reali. Cioè, prima fase è rendere visibile il male, questo abbiamo già, questa fase l'abbiamo superata. Qui il male è visibile, adesso si tratta di riuscire ad estirparlo, che operazione è decisamente più difficile.
Va benissimo, allora Marella, ti ringraziamo nuovamente per tutte queste informazioni che ci hai dato, per la ricostruzione che ci hai fatto, e qui purtroppo come dire, viviamo sempre una situazione, diciamo un livello informativo sulla Sardegna che è sempre molto basso, per cui ci hai restituito un quadro a 360 gradi di tutte quelle che sono le contraddizioni e le lotte che si vengono ad aprire nel territorio. Noi passiamo adesso un piccolo stacchetto musicale, così torniamo di nuovo in collegamento con l'avvocato Sollai per parlare in particolare del processo Quirra e di tutta la questione ambientale in Sardegna. Va bene, ti ringraziamo allora.
Grazie, grazie a voi, perché che il resto d'Italia si è informata è di fondamentale importanza. Paradossalmente l'informazione è più diffusa, è stata maggiormente diffusa dalla televisione, radio francesi, tedesche, irachene, stampa serbo-bosniaca, di quanto sia stata diffusa in Italia. Parlo della grande informazione, veramente assurdo.
Va benissimo. Allora...
Grazie mille, Mariella. Grazie mille, ti ringraziamo e ricordiamo a tutti quelli che si sono messi in ascolto adesso.
Grazie alla pazienza dei vostri ascoltatori.
Che non sono pazienti ma sono sicuramente interessati a quello che ci ha detto, ci ha fatto un quadro generale, hai specificato che il ricatto occupazionale si basa su buste paga misere di 400 euro per andare di fatto a pulire le basi NATO. Per questi lavori dequalificanti viene preso ovviamente il popolo sardo, viene ricattato con la complicità dei sindacati, con la complicità anche di associazioni ambientaliste più o meno note a livello mondiale, e il famoso dual use che giustamente ha citato in ultimo è la cosa forse più importante a livello insomma capitalistico di tutto quanto l'ambaradam, perché la Vitrocisat, tra le aziende più famose che opera insomma in queste vere e proprie colonie militari, la Vitrocisat è molto a favore del dual use, perché da un lato fa produzione bellica, dall'altro mi ricordo ai tempi dei primi anni della guerra in Iraq, intorno al 2004-2005, si fece avanti per le commesse per la ricostruzione, quindi è ovvio che loro vogliono distruggere perché poi vogliono anche ricostruire, quindi due guadagni in uno. Quindi questo formalismo dual use, questa parola americana molto figa, molto carina, in realtà nasconde dietro il progetto vero e proprio speculativo ai massimi livelli di queste società in combutta con il mondo della politica. Quindi la guerra serve a determinate cose, perché se c'è la guerra c'è poi anche ricostruzione, oltre che ovviamente un dominio su determinati territori. Però il popolo sardo ha già dimostrato in numerose occasioni, come ricordavi tu, e andrei ancora prima a Pratobello, insomma la storia potete trovare tranquillamente su ogni sito internet, che mobilitandosi questi grossi apparati militari e capitalistici hanno dei enormi problemi col popolo sardo, e quindi invitiamo tutti quanti a sostenere attivamente la vostra lotta, come dicevi te, nel locale e poi quando ci stanno appunto iniziative insomma più concentrate, come avete fatto la settimana scorsa, che come si dicevi sono frutto di questo lavoro locale sparso sui territori, perché è lì che poi ci si scontra con le contraddizioni, è lì che si può intervenire, e noi cercheremo di dare voce a tutte le iniziative che state facendo da anni su questi fronti. Grazie mille.
Grazie a voi. Rivendichiamo come nostra vittoria di popolo la fuga degli Stati Uniti dalla Maddalena. Chiudo.
Ok, grazie.
Grazie.
Si arsia forte da Isaterra, suento de gusto lamento, canque quieren enterrar larga historia nuclear, cuanza con casorceraco, que han permiso su manejo de su mera continente, esa sardina no perfil. κυρκά του βεριτάτε. Ο Ιεσπράν του χαμετά και σε μπέσου μαλαφάρε σάρνα δε σου καπιτάρε σον σοζο κρόρ δε πιθήνα και κουστά φρικρή στρουτάτα λόγω που έπανε στη βιλτάτε μαμάργα μαντικάρε ολαγκούρ του.
Allora, sì, rientriamo in onda e questa volta, beh, continuiamo, siamo qui con lo speciale sulle lotte della Sardegna, le lotte contro le basi e la militarizzazione della Sardegna. Abbiamo adesso in onda l'avvocato Sollai, dopo aver parlato con Mariella Cao, esponente del comitato Gettiamo le Basi. Abbiamo l'avvocato Sollai che comunque ha seguito e segue tuttora la vicenda giudiziaria comunque del processo Quirra, diciamo, processo che comunque è un po' l'emblema, è diventato un po' il simbolo di questa lotta contro le basi in Sardegna. Purtroppo abbiamo tempi molto ristretti, per cui magari ti chiediamo subito di farci un racconto del processo e dirci a che punto è arrivato e come state messi adesso.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, farò una disamina molto schematica perché è un processo molto complicato e necessariamente è necessario semplificare. Diciamo che dopo un lungo periodo in cui si è svolta l'udienza preliminare, che si è articolata per decine e decine di udienze, si è finalmente arrivati al dibattimento. Il dibattimento vede imputati 8 generali che hanno comandato il poligono interforze del Salto di Quirra. Li vede imputati del reato di cui all'articolo 437 del codice penale. In sostanza non avrebbero omesso di adottare tutte quelle necessarie precauzioni volte ad evitare un disastro e degli infortuni. Oltretutto per la ipotesi accusatoria il disastro si sarebbe verificato. Una cosa importante è che in questo processo sono numerose le parti civili rappresentate dal sottoscritto ma da tanti altri colleghi. Vi sono parti civili che diciamo così sono le persone che abitano quei territori e che dunque lamentano un danno di carattere esistenziale, un danno da esposizione a queste sostanze chimiche che sarebbero e che sono il prodotto delle numerose esercitazioni militari che si sono svolte dagli anni 50 in poi in quel territorio. Vi sono numerose associazioni che hanno come scopo principale la tutela dell'ambiente vi sono anche numerose persone che hanno perso dei cari congiunti, vi sono delle persone che sono tuttora ammalate. Insomma, è un processo che vede come protagonisti in primo luogo le popolazioni del luogo, che appunto risentono di questo grandissimo disastro che si è perpetrato attraverso le esercitazioni militari nel poligono. Oltretutto, una cosa che va sottolineata è che in quel territorio è stata svolta un'attività del tutto illegale da parte dello Stato italiano, e cioè la dismissione e la distruzione di tutto l'arsenale bellico obsoleto della Seconda Guerra Mondiale in dotazione all'esercito italiano. In sostanza quel territorio è stato utilizzato come una grande discarica, oltre che per esercitarsi e per compiere azioni di guerra anche attuali, da parte dell'esercito italiano, da parte delle multinazionali, ma anche da parte degli eserciti, da parte di altri eserciti stranieri.
Sì, allora dunque, diciamo che adesso la situazione in pratica è quella che ci dicevi, cioè attualmente il processo, l'ultima udienza quando è stata?
La prossima udienza sarà il 18, tecnicamente si sta ancora interloquendo sulla possibilità di ammissione di ulteriori parti civili che hanno chiesto appunto di venire parte in questo processo, come la Regione Sardegna, di altri comuni interessati, e dopodiché, dopo questa fase, si potrà probabilmente iniziare il dibattimento. Dunque, attraverso l'assunzione delle prove e quant'altro. Ecco, una cosa importante da dire è che durante l'udienza preliminare il GUP, il giudice dell'udienza preliminare appunto, ha disposto una perizia abbinata al professor Mariani del Politecnico di Milano, il quale ha sostanzialmente negato la presenza di un disastro in quel territorio, ma questa perizia per sua stessa missione è incompleta, parziale, vi sono tantissime contraddizioni che sono state messe in risalto dai nostri consulenti di parte e dai consulenti del pubblico ministero. In sostanza il professor Mariani è l'unico che sostiene, l'unico diciamo così esperto che sostiene che in quella zona non si sia verificato un disastro ambientale, mentre tutti gli altri consulenti ritengono che un disastro ambientale di vastissime proporzioni si sia verificato e sia tuttora in corso, perché la dispersione nell'ambiente di determinate sostanze, di determinati minerali crea ovviamente dei danni nel tempo sia all'ambiente, ma per conseguenza anche alla salute umana.
Senti, io volevo chiederti se anche il movimento dei pastori sardi si è costituito o intende costituirsi.
No, non si è costituito il movimento dei pastori sardi, si è costituita la Coldiretti. Tra l'altro la Coldiretti ha una posizione particolare in questo processo, nel senso che è parte civile, però sostanzialmente e paradossalmente lamenta il fatto che il danno subito da numerosi pastori non sia quello alla salute propria e dei propri allevamenti, ma sia stato determinato dal sequestro dell'area. Cioè, in sostanza, una delle maggiori imputazioni che vengono formulate nei confronti dei generali che hanno comandato il poligono è quella di aver fatto, nonostante si svolgessero attività oggettivamente pericolose, abbiano fatto svolgere un'attività di allevamento all'interno del poligono stesso, nel mentre che si svolgevano queste attività, queste esercitazioni. I rappresentanti dei pastori, la Coldiretti in particolar modo, lamenta che la sottrazione di questo territorio nel momento in cui vi è stato il sequestro del poligono ad opera dell'autorità giudiziaria. Dunque in sostanza è una posizione un po' contraddittoria.
Scusami se insisto un attimo, perché questa storia del movimento dei pastori sardi ha avuto un grossissimo risalto anche a livello nazionale, ce la ricordiamo tutti la lotta che penso ancora prosegua, no? Da parte del movimento guidato penso ancora da Floris. E come hanno giustificato questa loro assenza? Ma anche perché
non
comunque
mi, non
sono
mi risulta che vi siano state delle prese di posizione pubbliche rispetto a questa vicenda.
Ok, no, perfetto, perché appunto sappiamo che diversi pastori hanno subito delle pesanti conseguenze, in particolare sono ammalati a Villa Buzzi.
Tra gli atti di indagine risulta appunto che diversi pastori si sono ammalati e sono morti in conseguenza di patologie tumorali, tanto è vero che il procuratore ha disposto la riesumazione di diverse salme proprio di alcuni di diversi pastori che avevano svolto la propria attività all'interno del poligono e attraverso l'esame delle salme è risultato che nel loro corpo, insomma, vi erano nelle loro ossa precisamente vi sono dei materiali pesanti, in sostanza.
Ad esempio anche il torio e altre sostanze?
Sì, diverse sostanze cancerogene ovviamente.
Il
torio in particolar modo, certo.
Il torio. Un'ultima domanda ti volevo fare. In questi anni sono emersi dei check-up sanitari magari condotti dalla ASL col supporto di comune e regione, penso alle zone non solo di Villa Buzzo ma anche di Perdas de Fogo, che è abbastanza famosa per quanto riguarda questa situazione. Chi non lo sapesse, Perdas de Fogo è all'altro capo, penso, dell'estremo del poligono di Quirra, all'interno della costa occidentale e sarda, invece Quirra si trova proprio sul Mar Tirreno, però sono uniti perché facendo la strada che si percorre da Perdas de Fogo.
No, il poligono comunque esiste sulla costa orientale, ovviamente il poligono vi è una parte a mare e una parte a terra, e sostanzialmente Perdas de Fogo è un paese che sta a monte rispetto al poligono. Però
ok, quello che ti volevo chiedere, sono stati fatti dei check-up sanitari sulla popolazione, in particolare anche
No, non sono stati fatti, nel senso che per esempio non è mai stata fatta un'indagine epidemiologica. Questo è uno dei punti, diciamo così, comunque maggiormente controversi anche dal punto di vista processuale, perché da una parte sicuramente rappresenta un limite rispetto anche all'ipotesi accusatoria, dall'altra parte però è anche vero che i consulenti del pubblico ministero hanno più volte ribadito che un'indagine epidemiologica non sarebbe comunque in grado di offrirci delle ragionevoli certezze in ordine alle patologie che si stanno verificando e che andranno a verificarsi, perché hanno un'incidenza anche a distanza di tantissimi anni rispetto ai fatti, alle esercitazioni e quant'altro, per cui un'indagine epidemiologica non risolverebbe chiaramente questo punto, anche se ovviamente sarebbe auspicabile un'indagine sanitaria seria. Vi è da dire che la ASL si è costituita a parte civile, nonostante appunto non abbia svolto alcun tipo di attività seria rispetto a questa incidenza sulla salute delle persone.
Sì, allora dunque abbiamo aggiunto un altro tassello, diciamo, al quadro che ci faceva prima Mariella, e comunque diciamo che purtroppo i danni alla salute e comunque anche molto spesso quelli all'ambiente sono anche difficili da stimare, ma comunque i danni di questo genere che le basi militari, i poligoni e comunque tutte le attività belliche, l'industria bellica portano nel territorio sardo e sul popolo sardo sono veramente molto ampi, infatti comunque si estendono veramente in tutto il territorio. Poi
è indubbio. Per tanti anni si è ragionato molto sull'uranio impoverito, ma la questione non è soltanto l'uranio impoverito o altre sostanze che sono state diciamo così utilizzate attraverso l'esplosione di missili e di quant'altro. Il problema è che quel territorio non si adatta a un'attività di quel genere, perché è un territorio la cui morfologia presenta dei grandissimi giacimenti di materiale pesante che nel momento in cui vengono svolte delle esercitazioni popolazioni e dunque vengono sottoposti a temperature altissime e sgretolate, si mettono necessariamente nell'ambiente e nell'aria, creando ovviamente dei problemi irreversibili anche di mutamento di mutamenti genetici e quant'altro.
Certo, infatti diciamo questa la questione comunque di questo tipo di inquinamento si va ad aggiungere ad altre questioni comunque riguardanti sempre la questione ambientale in Sardegna, penso ad esempio ai giacimenti a cielo aperto, comunque anche nel Sulcis, ma la Saras, le discariche di...
Per essere più completo, scusami, rispetto alla domanda che mi hai fatto, è vero che non è stata fatta, come dicevo, un'indagine epidemiologica, però è anche vero che ci sono stati dei veterinari della ASL competente che hanno certificato che il 75% dei pastori ha riscontrato delle patologie tumorali, dei pastori che hanno operato in quell'area, per cui ci rendiamo conto che stiamo parlando di dati parziali ovviamente, ma particolarmente forti ed allarmanti.
Beh, lo sappiamo benissimo che la prima ad accorgersene della situazione è sempre la popolazione, poi nel caso arrivano le indagini, nel caso arriva la magistratura, forse esatto, si va a processo, dura 7-10 anni fino al terzo grado, dopodiché spesso succede come nel caso Eternit, che 3.500 persone sicure ammalate e morte di tumore che poteva essere esclusivamente prodotto appunto da quella fabbrica di morte, non hanno neanche visto l'incriminazione, anzi la pena per chi ha effettivamente ha avuto profitto da questa industria e so dinamiche che appunto non riguardano.
Ovviamente questo processo è un processo molto particolare perché va sostanzialmente ad accusare quella che è stata l'attività dello Stato italiano, del Ministero della Difesa. È vero che gli imputati sono i generali che hanno comandato quei poligoni, però noi siamo sicuri che dal dibattimento riusciremo a far emergere altre responsabilità di carattere politico rispetto a tutta questa vicenda che riguarda l'occupazione militare della Sardegna.
Benissimo, allora noi purtroppo dobbiamo tagliare questa corrispondenza per passare alla prossima che è già in programma.
Grazie,
e già abbiamo sforato. Ti ringraziamo ancora e ci risentiamo tra qualche istante dopo un piccolo stacchetto musicale.
Sia forte dai saperna, su e tu di questo lamento, che anche credere in terrare, anche storia nucleare, quanza con 14 anni, che ha permesso suo marito, e su mere continente, sa sardina non è finita. Oh, la ingurtura, sopra tu mano di pietà,
Sì, allora purtroppo ci siamo allungati molto con i tempi, abbiamo già in linea una nuova corrispondenza con un compagno di Sardegna Palestina, Fauzi, ci senti?
Sì, sì.
Ciao, allora abbiamo parlato sino ad ora comunque di tutta la questione delle basi in Sardegna, di tutta la questione la questione sarda, possiamo dire, quindi di tutte le contraddizioni che si sono aperte e si aprono quotidianamente in Sardegna. Con te volevamo toccare un ultimo pezzo di questa, diciamo, di questa trasmissione, che è appunto quello legato alle basi israeliane nel territorio sardo. Sappiamo che ci sono delle piccole basi che comunque con gli attacchi di di Gaza che ci sono stati, questo diciamo ha aumentato la consapevolezza all'interno del popolo sardo di quanto siano nocive effettivamente i poligoni che ci sono nel territorio.
Sì, cioè, certamente la presenza israeliana in Sardegna è sicuramente da lungo tempo, presenza militare intendo, che vengono qui a addestrarsi nei poligoni sardi. Poi con questo addestramento che hanno fatto puntualmente, dopo che vengono qui a esercitarsi in Sardegna, vanno in Medio Oriente, cioè in Palestina o Libano, a bombardare. È successo questo nel 2006, è successo anche nel 2008-2009 contro Gaza a piombo fuso, e poi stavano addirittura venendo anche adesso in questi giorni, dovevano essere da questa esercitazione, con la protesta, con anche la solidarietà di sardi e non solo, siamo riusciti a bloccarli, e noi consideriamo anche questa una piccola vittoria, di riuscire a bloccare l'esercitazione, la presenza israeliana nell'esercitazione nei poligoni sardi, da proseguire per evitare tutte le esercitazioni, perché noi qui la nostra lotta, sia come palestinese ma anche come sardi, contro tutte le basi militari e tutte le esercitazioni di tutti gli eserciti, che le esercitazioni non portano altro che morte e distruzione. E quindi il nostro segnale è quello importante di quest'anno, che insieme e con una sensibilizzazione della gente, dell'opinione pubblica sarda italiana, riusciamo anche a salvare qualche vita umana evitando l'esercitazione.
Ciao, sono Andrea. Mi senti?
Sì.
Un'altra domanda, quindi. La comunità palestinese è quindi presente sull'isola?
Allora, siamo come associazione Amici Sardegna Palestina, che con la comunità palestinese, certo, presente, non è diciamo una presenza massiccia, ma diciamo come attività, come una lavoro di sensibilizzazione, di informazione, di controinformazione al popolo sardo, che è molto più solidale con la Palestina che anche da altrove, perché sicuramente ci sono anche alcune questioni in comune, che la presenza israeliana qui nei poligoni sardi accomuna i palestinesi sardi, quindi una lotta unica contro le guerre, cioè le guerre, e contro anche l'esercitazione israeliana, e non basta. Noi oggi anche come associazione Sardegna Palestina in questi giorni abbiamo aderito all'appello nazionale e internazionale del boicottaggio di Israele, con un Natale senza l'apartheid israeliana, quindi partecipiamo anche nelle vie cittadine di Cagliari e anche altri centri in Sardegna, per sensibilizzare le persone che insieme si può fare dal basso anche una solidarietà internazionale.
Un'ultimissima domanda, poi li lasciamo. Voi eravate presenti all'ultimo 25 aprile a Cagliari?
Sì, io personalmente no, però l'altro 25 aprile ero presente nel 2013, questo l'ultimo no, ma so che anche dell'altro c'era la bandiera palestinese e sicuramente, la bandiera israeliana, e la prima volta che partecipava alla bandiera israeliana, che era una sfida, è una anche diciamo provocazione gratuita da parte della diciamo di Amici di Israele, che sono tra l'altro pochissime persone in Sardegna, con la complicità però da quella parte, cioè dell'organizzatore del 25 aprile, perché la bandiera, io ritengo che la bandiera di Israele, che un paese occupante, un paese criminale che continua a commettere crimini contro i palestinesi, come contro l'umanità, non ci fa nulla in una manifestazione del 25 aprile, una manifestazione per celebrare la resistenza, celebrare la liberazione dell'Italia. Quindi un paese occupante non può esserci. Quindi siccome c'è diciamo, la paura, l'ipocrisia anche dell'ANPI da qualche parte, non solo in Sardegna ma nel resto d'Italia, quella di far partecipare anche la bandiera israeliana, allora ecco, questo è uno schiaffo alla libertà, anche alla morale, anche al significato del 25 aprile.
Perfetto, allora se ci vuoi dire solamente quali sono le prossime eventuali iniziative che avete in programma e poi ci salutiamo.
Allora, sicuramente noi, come dicevo, a dicembre abbiamo questa iniziativa del boicottaggio che le portiamo avanti tutto dicembre. Abbiamo, le vedo una anticipazione, diciamo in anteprima in assoluto, abbiamo pubblicato, oggi è uscito dalla stampa, una nuova edizione italiana del racconto, diciamo, a K per i bambini e non solo, si chiama La piccola lanterna dello scrittore palestinese Ghassan Kanafani, quindi può essere richiesta dall'Associazione Amicizia Sardegna Palestina, sia dal sito sia dalla, anche via email. E questa le faremo la presentazione nei prossimi giorni. E un'altra cosa, noi stiamo preparando per marzo il festival, la 12ª edizione del Festival Al-Ard del documentario sulla Palestina, e quindi queste sono le, diciamo, in cantiere le nostre attività nei prossimi giorni.
Perfetto, noi ti ringraziamo e siamo a disposizione per eventuali altre corrispondenze con l'Associazione Sardegna Palestina. Ti ringraziamo ancora,
grazie,
buona giornata.
Grazie a tutti i radioascoltatori, buona giornata.
Bene, diciamo che possiamo chiudere questa trasmissione anche al di là con i tempi. Speriamo comunque di aver suscitato un po' di interesse e attenzione da parte degli ascoltatori e le ascoltatrici, e invitiamo comunque tutti a tenere sempre comunque un occhio di riguardo sulla questione della Sardegna, sull'intera questione delle lotte in Sardegna. Torneremo naturalmente da questi microfoni nel caso in cui ci saranno nuovi episodi di lotta, nuove iniziative di lotta e nuovi aggiornamenti sulla questione intera. Quindi ringraziamo tutti, ringrazio i compagni sardi, ringrazio comunque gli esponenti che sono intervenuti dei comitati, ringrazio anche i compagni qui studio comunque per la realizzazione di questa trasmissione, e nulla, buona giornata a tutte e tutti.